Ma adesso non perdiamo ulteriore tempo, perché io sono contento di dare il benvenuto a Sandro Sabatini, volto di Mediaset, e insomma voce che ci mostra sempre un lato interessante del calcio. Buongiorno Sandro e benvenuto su Radio Firenze Viola.
Ciao, buongiorno a tutti, buongiorno a voi.
Tra l'altro Sandro, prima di farti delle domande sull'attualità, io devo dire che qui questo programma si chiama Social Club, no? E quindi oltre alla Fiorentina analizza anche la dimensione dei social, e tu, io ho avuto l'impressione, un po' seguendoti chiaramente da lontano, che comunque l'aspetto dei social ti ha sempre un po' intrigato, o sbaglio?
Ma sempre un po' intrigato, mi ha sempre anche un po' impaurito, devo essere sincero. E quindi è un rapporto con i social veramente come variabile, come una giornata di autunno o di primavera, ecco.
Beh,
ci sono delle volte che mi appassiona, quindi posto, scrivo, faccio,
sì,
vedo gente.
Stringi mani
e vedo gente. Altri, sì, momenti in cui, guarda, veramente arrivano cose sbagliate o insulti così, che allora spengo il telefonino e vivo.
Aspetti che passi.
Aspetti che passi. Ho una linea ben precisa da seguire, quindi mi trovo anche in difficoltà poi a commentare quelli che, tipo le strategie della società, no? Quando ti chiedono alla radio, dovunque, ma che ne pensi il Milan, la Fiorentina, la Juventus, quali sono le strategie? Non hanno una strategia ben precisa, e quindi mi trovo in difficoltà a commentare, perché anch'io su tante cose non ho una strategia ben precisa, insomma.
Non sei l'unico. Tra l'altro cominciamo chiaramente qui a Firenze. La prima domanda non è sulla Fiorentina, ma è sulla Juventus. È inutile girarci intorno, perché insomma è chiaro che poi è questa notizia a scuotere il mondo, perché poi più uno si informa, no, anche con esperti di diritto che ne sanno sicuramente più di me, forse anche più di te, insomma ci sono sempre varie posizioni, però insomma soprattutto ieri abbiamo registrato anche delle parole e ci dicono che per la Juventus può veramente finire male, e non solo per lei, perché c'è chi dice che è peggio di Calciopoli. Te che idea ti sei fatto un po' di tutta questa situazione?
Ma guarda, allora io so di parlare a Radio Firenze, che è punto di riferimento per i tifosi della Fiorentina, e per convenienza dovrei fare eco, accompagnare quello che hai appena detto, così tutti i tifosi, anche i miei amici di Montecatini, sono tutti contenti e non ho problemi. In realtà io non lo posso dire, perché secondo me qui ci sono degli eventuali reati Prani che, se venissero provati, sarebbero gravi e darebbero delle condanne molto pesanti per la Juventus. Per quanto riguarda invece ma se si va poi a vedere, soprattutto per quanto riguarda la giustizia sportiva, io credo che c'è la possibilità che ci sia un modus operandi, un modo di fare, un modo di trattare, un modo di aggiustare, di darsi una mano, che può coinvolgere tante società. Non credo la Fiorentina, sinceramente, da quello che mi risulta, ma credo che ci siano, anche se mi spiace, perché qui si sta, secondo me col tempo poi diventerà il capro espiatorio, l'unico mostro. Però il sistema Paratici, secondo me, è un sistema che non è unica proprietà. Non aveva il copyright la Juventus.
No, certo. No. Poi ci sono anche delle rivelazioni, insomma, che coinvolgono soprattutto Atalanta, Sassuolo e Genoa, ma la sensazione è che possa essere solo l'inizio. Però, Sandro, poi chiudiamo questa parentesi, però dal punto di vista sportivo, no? Poi come fa a essere un campionato regolare un campionato nel quale vengono fatte le irregolarità per permettere che determinati club poi vengano iscritti e che possano parteciparvi, anche potendo investire cifre, che qui si torna anche alla Fiorentina, sono notevoli. Penso che, per esempio, gennaio scorso, insomma, non è un mistero che un attaccante serbo abbia fatto la tratta Firenze-Torino.
Ma lo so, però vedi, cioè, ci sono, questo è evidente, anche con le intercettazioni, c'è stato un periodo in cui hanno smesso, diciamo così. Infatti l'attaccante Vlahovic va dalla Fiorentina alla Juventus, ma è tutto pulito, compreso anche l'operazione, per come la vediamo noi, che non siamo pure, diciamo, esperti, perché con i soldi ricavati da Kulusevski e Bentancur, la Juventus si paga Vlahovic, di fatto ci aggiunge qualche spicciolo e si paga Vlahovic.
Sì, Sandro, mi verrebbe da dire, però Kulusevski e Bentancur poi non sono andati in una squadra con un dirigente qualsiasi. Cioè, chiaramente non era una cosa ragionata, però visto che me l'hai detto, al Tottenham il dirigente è sempre paratici. Non lo
certo.
so, io non lo so.
No, ma sicuramente, ma l'esempio del calciatore sul quale bisogna indagare con la lente di ingrandimento per capire quello che è successo è Romero. Romero è certo. Genoa, lo compra la Juve, lo compra, e nell'ambito di operazioni con Rovella, con Mandragora, con tante operazioni lo compra, poi dopo lo dà all'Atalanta, poi dopo l'Atalanta lo restituisce alla Juve, la Juve lo ridà all'Atalanta, insieme lo vendono al Tottenham e la valutazione schizza a una sessantina di milioni. Paratici è il dirigente che, se non sbaglio, compra Romero a una ventina di milioni, lo vende all'Atalanta per 20 milioni e poi lo compra per conto del Tottenham a 60 milioni. Cioè, c'è qualcosa che non mi torna. Cioè, lui quando è alla Juventus lo vende, supponiamo, per 25 milioni all'Atalanta, quando è al Tottenham lo ricompra per 60 milioni nel giro di pochissimo tempo. Quindi è chiaro che c'è qualcosa che non va, è assolutamente evidente che c'è qualcosa che non va, però dire che i reati si fanno in due, ecco, parliamoci
certo.
chiaro.
Certo.
Cioè io reato da solo, cioè, oddio, uno fa un omicidio, obiettivamente, capito?
Sì, forse in quel
non
caso.
Vorrei fare esempi, lo fa da solo, però c'è comunque qualcuno che gli ha venduto la pistola, eventualmente. Ecco, in questo caso i reati amministrativi si fanno in due, e quindi io, secondo me, le conseguenze sportive è giusto che ci siano, è giusto che siano notevoli, e anche che siano le conseguenze sportive più severe possibili. Però parliamoci chiaro, se la Juventus, che ha ricapitalizzato per 400-500 milioni di soldi suoi, non aveva i soldi Exor, i soldi della famiglia, i soldi degli Agnelli, ecco, non aveva i requisiti per iscriversi, io dubito, io non sto copiando quello che dice il commisso, ma io dubito che altre società che invece avevano fatto ricorso a dei prestiti avessero dei migliori requisiti per iscriversi rispetto alla Juventus. È un dubbio il mio.
No, certo. Tra l'altro, Sandro, poi la chiudiamo la parentesi, però purtroppo per fortuna in questo... No, esatto, non è una parentesi, ma è centrale. Però, d'altra parte, soprattutto dalle prime intercettazioni, al di là della Juve, escono fuori club che, soprattutto anche da noi giornalisti, erano stati presi, ad esempio, penso al modello Atalanta, no? Al modello Sassuolo. Fa un po' anche crollare questo castello di carte. Cioè, in questo momento bisognerebbe anche un attimo... No, secondo te bisognerebbe anche un attimo ripensare a tutto ciò che si è detto su queste due club?
Ma guarda, sul Sassuolo io ti dico la verità, cioè sul Sassuolo poi noi con leggere le intercettazioni è sempre qualcosa che in qualche modo orienta, posiziona l'opinione in un certo senso, perché è come guardare dal buco della serratura, quando esistevano il buco della serratura si spiava lì, come guardare gli account da un profilo falso, ecco, per parlare un linguaggio dei giovani. Vai, tu giri sul web mascherato da un profilo falso. E allora spii. L'intercettazione sul Sassuolo è: Locatelli lo paghiamo a rate. Il comunicato ufficiale è: Locatelli è stato pagato a rate. A seguito di un anno. Dice, ma non sono rate, ma il Sassuolo è stato fin troppo buono. A me sembra che il Sassuolo abbia fatto gli stessi affari anche con Sensi e anche con altre società, non solo con la Juventus. Il Sassuolo era legato alla Juventus quando c'era Marotta. Poi Marotta si è spostata all'Inter e Carnevali e Marotta hanno fatto l'affare con Sensi. Cioè, l'intercettazione in sé sul Sassuolo è... Io non ho trovato niente. In quella diverso il discorso con l'Atalanta. L'Atalanta il discorso è indubbiamente diverso.
Sì, è uscito anche insomma un foglio firmato da Percassi che obbliga a comprare un calciatore. Sì, sì.
Poi in tutto questo foglio qui, cioè io e te, se dobbiamo scambiarci un foglio del genere, io e te non lo facciamo, perché diciamo, ma guarda, ascolta, se fai questo foglio, a quanti rischi andiamo incontro se è qualcosa che non possiamo fare diciamo, su carta bollata.
Sì.
Dobbiamo fare. Quindi, se Luca Percassi, Agnelli, Paratici e chi era il direttore sportivo dell'Atalanta fanno un foglio così approssimativo, lì c'è scritto Kulusevski, parentesi, nato in Svezia. Cioè, non c'è neanche
qualche dubbio.
Non so, a Göteborg, non so dove è nato Kulusevski, capito?
Sì, sì.
Fateci caso, 3 righe su un foglietto in quel modo lì, con la firma. A me, io dico, oh, tutto è possibile, ma smettiamola, se hanno fatto questo in quel modo così da ragazzini.
Un po', ecco, sì, da principianti.
Smettiamola di parlare di grandi manager, ecco.
Sì, sì, questa mi sembra un'ottima visione, Sandro. Venendo invece a questione di Casa Fiorentina, parlavamo di cifre, no? Che chiaramente sì. Poi nell'inchiesta plusvalenze lasciano un po' il tempo che trovano, però a Firenze ci domandiamo quale può essere il valore di Sofyan Amrabat. Non so se hai avuto modo di seguirlo nel Mondiale in Qatar, però insomma l'abbiamo visto in maniera straripante, lui che insomma a Firenze ha fatto discutere tanto perché è stato un acquisto voluto da commisso, pagato tantissimo e che soprattutto per un anno e mezzo, due, aveva reso molto poco, che negli ultimi 6 mesi però ha fatto un passo avanti gigante. Secondo te ad oggi quanto vale? E soprattutto può lasciare la Fiorentina già a gennaio?
Ma io credo di no, sinceramente. Io credo di no che non lascerà la Fiorentina già a gennaio. Io penso che, anche perché c'è un motivo forse psicologico che differenzia Amrabat da altri giocatori, hanno lasciato la Fiorentina a giugno, a gennaio. Amrabat è stato comprato da commisso, l'ha raccontato lui, è stato quindi l'unico colpo suo. E poi, tutto, per carità, tutto può succedere. Per me Amrabat è questo che si è visto quest'anno, però che non è che il suo rendimento fosse inferiore fino all'anno scorso per colpa degli allenatori o dei compagni. È maturato indubbiamente, veniva dal Verona in cui giocava così, però senza compiti tattici, piano piano ha imparato anche un po' di tattica e sicuramente è uno che si trova a proprio agio quando recita la parte del leader, di quello che comanda in campo. Lì si muove da una lunetta all'altra e fa avanti e indietro con grande determinazione, foga, eccetera, da vero leader. Io penso che la Fiorentina non lo venderà.
Ma in Premier lo vedresti? Perché per caratteristiche c'è chi dice che insomma forse con l'intensità della Premier rischierebbe un po' di scomparire, visto che il Liverpool è la squadra in questo momento registrata più vicina a lui.
Io credo che questo sia un giocatore di alto livello, sicuramente. E quindi io lo vedrei anche in qualsiasi campionato. Poi, se vogliamo fare un paragone, a me sembra che assomigli un bel po' a Kessié. Amrabat, e gli sto facendo un complimento, però facendo questo complimento vado a vedere il rendimento di Kessié nel Barcellona e vedo che gioca meno di un Primavera. Quindi attenzione, prima di dire se tu sei bravo, sei forte in Italia, già il passaggio da Verona a Fiorentina Amrabat l'aveva un pochettino subito. Quindi attenzione prima di dare tutto per scontato, perché poi magari fai un salto di qualità dai Campini, si allena ancora ai Campini alla Fiorentina?
Sì,
dai Campini,
fino al Viola Park si allena ai Campini.
Ok, fino al Viola Park, ecco. Già fai il salto da Viola Park ad Anfield e magari un po' meno,
un po' più effetto.
Se fai dai Campini, detto ragazzi con simpatia, perché poi la gente sono permalosi, tifosi. Se fai il salto dai Campini ad Anfield, magari un po' lo subisci all'inizio questo salto. E Amrabat è forte, però se gli dovessi dare un consiglio da procuratore o da fratello maggiore o da vecchio zio, gli direi non fare l'errore di Vlahovic, perché Vlahovic ha avuto troppa smania di andare via da Firenze, secondo me. Invece Amrabat non gli corre dietro nessuno, se va via d'estate c'è più caldo, a Liverpool si sta meglio. Capito che adesso che fa un freddo terribile e si trova anche male, ecco.
Beh, mi sembra un ottimo modo di vedere, noi speriamo
una
che
cosa possa... tecnica, un
sì, sì,
tecnico.
tecnica sul meteo, sì, in questi giorni anche a Firenze diluvia parecchio. Sandro, invece, insomma, noi di Firenze Viola ieri sera abbiamo raccolto che le posizioni di Gollini e della Fiorentina in questo momento sono distantissime e anzi si sta trovando una soluzione per un suo addio già a gennaio. Ti chiedo se te l'aspettavi che Gollini potesse non tornare il Gollini che tutti ci aspettavamo a Firenze, che poi è una delle squadre fondamentali anche nella sua crescita.
Ma guarda, io sui i portieri c'è sempre una componente psicologica, perché i portieri sono diversi da tutti gli altri giocatori. I portieri sono da soli, i portieri hanno bisogno di tranquillità, di serenità, e sono quelli che nella testa più che nel fisico, se c'è un granellino di sabbia che inceppa tutto, diventa anziché un granellino una montagna. Pensate per esempio a Sebastian Frey, ho avuto modo di vedere in una delle ultime di queste sere, l'anno in cui c'era quella pseudo rivalità, che in realtà tecnicamente non c'era paragone, con Boruz, e il problema del rinnovo del contratto, quindi una certa instabilità contrattuale. Ecco, la situazione dei Gollini secondo me non è di adesso, non è di questo campionato, è anche dell'anno scorso e anche dell'anno precedente, quando piano piano l'Atalanta perde la certezza del posto da titolare. Io credo che il giocatore sia tecnicamente valido, il portiere sia tecnicamente molto valido, però se non si mette a posto, se non si mette in bolla, non lo so, trovate voi la metafora giusta. Se non ha la tranquillità, la serenità, ma quella non gliela dà nemmeno gliela dà tanto l'ambiente, la deve ritrovare innanzitutto per conto suo. Se non spegne un po' il telefonino, anche qui io ogni tanto do dei consigli al vecchio zio, ecco, spegni un po' il telefonino, Gollini, da retta un bischero. Ecco, se non ritrova quella situazione lì, può anche il resto della carriera può anche essere con molte meno soddisfazioni rispetto alla carriera fino ad ora. E in generale capisco anche che la Fiorentina abbia delle perplessità sul confezionare definitivamente la fare Gollini. Mi metto le panne alla Fiorentina e do ragione alla Fiorentina in questo momento.
Sandro, l'ultima domanda invece è sul futuro della Fiorentina in generale,
non mi prendete in giro però, no. Perché sul fatto che a Chessiglio ho detto di non andare a Liverpool per via del tempo e a Gollini di parare meglio spegnendo il telefonino, questi sono modi di...
No, è già
un pochino...
carta bollata. Ormai è già carta bollata.
No.
Sì, certo, Sandro. No, volevo chiederti che cosa ti aspetti alla Fiorentina quando rinizia il campionato. Nel senso che fin qui ha un po' deluso in questa stagione. C'è stato anche il doppio impegno con le coppe. Può rialzarsi o magari, ad esempio, deve puntare tutto sulla Conference League?
Ma guarda, io non sono sempre di quelli che dicono questo discorso non esiste. Cioè... Dici, lasci il campionato e punti alla Coppa Italia, no, lasci il campionato, lasci la Champions e punti al campionato. Guarda, nessuno è in grado di garantire quale sia la cosa migliore, e poi se lasciando una cosa sei sicuro di trovare l'altra cosa, l'altra competizione, l'altra cosa. Quindi la Fiorentina deve andare avanti con la convinzione che mi sembra, e con alcune certezze che aveva un po' perso, e con un po' di concretezza che mi sembra che aveva recuperato prima della sosta. Poi la Fiorentina secondo me è una buonissima squadra che può fare di più di quello che ha fatto finora in campionato. È vero, come dicono tutti i miei amici montecatini, manca un centravanti, però insomma vediamo anche che vi posso dire che tanto per fare un esempio, in questi mondiali si può andare avanti, si può fare dei bei risultati con un centravanti che non segna, tipo Giroud 4 anni fa al Mondiale in Spagna, in Russia, oppure con un centravanti che segna, tipo Giroud adesso. Si può andare avanti con un centravanti che non segna, tipo Kane, si può vincere certo più agevolmente, magari 3-0, come ha fatto l'Inghilterra l'ultima partita con Kane che segna. Si può avere Richarlison nel Tottenham non gioca centravanti ed è il numero 9 del Brasile, quindi è chiaro che né Cabral, né Jovic, né l'anno scorso Piontek, né Kwame, e né aggiungo, danno il rendimento che aveva dato Vlahovic l'anno scorso. Però io penso che per la Fiorentina sia soprattutto importante recuperare Nico Gonzalez, che era stato l'anno scorso l'uomo in più, Ecco, e dopo il recupero di Nino Gonzalez a fare tutte le valutazioni, Nico Gonzalez, però io credo che non sia, la Fiorentina sia destinata a fare molto meglio. Per fare molto meglio, anche qui do i miei soliti consigli che spero che nessuno si offenda, credo che anche Italiano, che è giustamente convinto del proprio lavoro, cioè del proprio modo di fare, della propria attenzione ai particolari, eccetera, eccetera, in certe situazioni debba mettersi lui stesso un po' intimamente un po' in discussione, perché in alcune situazioni, in alcune scelte, in alcuni atteggiamenti, anche a bordo campo, mi è sembrato un po' troppo diventare, anziché un'ottima persona, un po' troppo personaggio, ecco, secondo me.
Va bene, Sandro, chiudiamo così, sperando insomma di ritrovarci a raccontare una Fiorentina magari rialzatasi proprio grazie a Italiano e magari agli attaccanti, no? E a un processo, abbiamo visto anche perché in Richarlison e Giroud, come raccontavi tu. Grazie mille per essere stato con noi, a presto, Sandro.
Ciao a tutti, grazie a voi.